Dopamine Food, un programma a cura di Natolino Lorenzo.
Buongiorno Dopamine Food, bentornati a questa nuova puntata di Dopamine Food qui su Radiavo Centrale Web e bentornati alla nostra serie di puntate legate all'emozionantissimo e dopaminico mondo del food. Anche oggi una nuova storia di prodotti, di produttori, di addetti ai lavori e di consumatori. Noi con Dopamine Food torniamo a voler provare il piacere delle piccole cose. E quindi da questa cosa attraversiamo le storie dei prodotti, dei produttori, le raccontiamo e cerchiamo di provare desiderio per ispirare grandi obiettivi. Solo le più belle storie, quelle di artigianalità pura, sono quelle che ci interessano. E quindi oggi siamo in un piccolo paese dell'Odigiano, siamo a Caselle Lurani, per intervistare Eleonora all'interno del suo caseificio Carena. Buongiorno Eleonora, benvenuta qui su Radiavo Centrale Web.
Buongiorno a tutti e grazie di essere qui.
Molto bene, grazie a te Eleonora, che dalla quarta generazione della famiglia Carena ci permetti di raccontare questa storia. Io direi, partiamo dalla, guarda, la prima cosa più bella che ti viene in mente della tua infanzia al caseificio Carena.
Ma
Così, pronti via.
allora, la cosa che mi viene in mente, l'immagine proprio è quella di io e mio fratello che giriamo in bicicletta qui nel cortile
Sì,
del caseificio, che poi era anche il cortile di casa
la
di mio
vostra casa.
nonno, dove sono cresciuta, e che cercavamo di intrufolarci in caseificio e venivamo mandati fuori perché eravamo bambini, quindi non potevamo girare come volevamo.
Liberamente
Sì,
all'interno del caseificio.
sì,
C'è da
sì, sì.
dire che tu sei una quarta generazione perché il tutto è partito da nonno,
Dal mio
bisnonno Angelo,
bisnonno
bisnonno Angelo.
Angelo nel 1924.
1924, quindi siamo a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Era un momento estremamente particolare. Lui aveva questa passione innata, cioè come.
Lui era un casaro,
Ok.
figlio a sua volta di un casaro, che allora inizialmente ogni cascina dell'Odigiano aveva un piccolo caseificio al suo interno. Quindi i casari erano diciamo parte della
Ok. Parte
cascina.
integrante.
Solo che lui ha deciso nel 24 appunto di mettersi in proprio, quindi ha costruito qua la sua casa e il suo caseificio.
Immagino anche abbia costruito gli strumenti, per esempio, per poter
Anche.
fare il formaggio, perché
Sì,
una volta non
certo.
esistevano posti dove poter comprare gli attrezzi piuttosto che le pentole, piuttosto che. Quindi lui è partito in maniera rurale e
Certo.
artigianale.
Sì.
Allora, devo dirti, Eleonora, che uno dei motivi per cui ho scelto di venire a casa vostra, all'interno del caseificio, è proprio questa artigianalità. Cioè, con difficoltà oggi in Italia si riescono a trovare delle imprese ancora artigianali e quindi mi serviva qualcosa di autentico. Penso di averlo trovato, penso di aver suonato il campanello
Sì.
giusto. Ti ringrazio intanto e la cosa che mi fa piacere, partendo da questa artigianalità e partendo dal bisnonno Angelo, è come si è evoluta questa azienda. Cioè, dal 24, pur mantenendo tutto artigianale, tutto fatto in casa, per così dire, ha avuto un'evoluzione importante, non penso che eravate così strutturati.
No, diciamo che abbiamo mantenuto quella che è la struttura del caseificio, che poi vabbè, col tempo si è rinnovata, però abbiamo conservato appunto l'artigianalità, i formaggi fatti a mano,
Ok,
confezionati
la
a mano.
metodologia.
Sì, la metodologia
Diciamo che
poi.
come evoluzione, se ho capito bene, intorno agli anni 60 c'è stata la costituzione poi della società.
Sì, con i figli di Angelo, mio nonno Antonio e suo fratello Siro, che hanno cominciato in quel momento
Hanno
a
cominciato.
espandere, diciamo, il caseificio sia con le lavorazioni, quindi
Sì.
hanno introdotto nuovi formaggi, che introducendo anche appunto un giro di consegne nei negozi,
Perfetto,
hanno
hanno
ampliato il
strutturato,
raggio, ecco.
strutturato, perfetto.
Quindi dagli anni 60
Sì.
c'è stato questo ampliamento dell'azienda, diciamo sia dei prodotti che dei clienti.
Sì.
E poi tra gli anni 80 e gli anni 90 sono entrati anche i figli di Antonio, cioè mia mamma Vittoria, e i miei zii Angelo e Cristina.
Allora, diciamo che in quel momento lì dell'entrata l'azienda ha cominciato ad avere una forma un
Sì.
pochettino più strutturata. Voi avevate le mucche o non avete mai avuto le
No,
mucche di
non
proprietà?
abbiamo mai avuto le mucche, le
Quindi
raccoglievamo dalle stalle qui
mi
intorno.
immagino una grande partnership con i produttori di latte locali.
Sì,
Da
certo,
sempre
da
questo.
sempre.
Quindi una sinergia talmente alta per cui voi siete di vitale importanza per loro, loro sono di vitale importanza per voi.
Certo, sì, c'è uno scambio,
Immagino
diciamo.
bene, perfetto.
Sì, perché noi abbiamo bisogno, soprattutto per il panerone, di lavorare il latte appena unto. Quindi ci serve un latte che arriva da stalle vicine della zona.
Perfetto, questa cosa la approfondiamo dopo, ma mi piacerebbe tantissimo capire anche come viene prodotto questo pannerone, perché loro, come Cascina Carena, come caseificio Carena, sono l'unico oramai produttore del pannerone, quindi un'eccellenza italiana, presidio Slow Food e di conseguenza è importante raccontare la storia del pannerone. Prima però volevo rimanere sul latte ancora un minuto. E chiederti, visto che il latte è di vitale importanza per voi, per i formaggi stessi e per noi che li consumiamo, chi certifica la filiera nella totalità? Chi va a scegliere il latte?
Angelo.
Angelo stesso.
Sì.
Quindi Angelo ancora, possiamo dire alle 4 del mattino, lui è già qua.
Sì, lui è qui per pastorizzare il latte che poi viene destinato alle varie lavorazioni e quindi è lui che, diciamo, segue tutta la parte
Certo,
della
controllo
produzione.
qualità. Controllo qualità iniziale, lui lo assaggia un
Ah,
po' come
subito.
un sommelier al mattino presto, e da lì parte quella che è la lavorazione del pannerone che deve essere fatta ancora con il latte caldo.
Sì.
Quindi, allora, ho capito da dove proviene il latte, qua vicino la forte sinergia e il trasporto del latte ve lo fate voi.
Sì, con un nostro mezzo.
Anche questo è molto importante perché potrebbe esserci, tra virgolette, un inquinamento del prodotto all'interno
Certo.
e quindi occupandosene direttamente va alla fonte e Angelo elimina, diciamo, quel problema lì del conto terzista. Bene, a questo punto non ci rimane che approfondire questa parte della lavorazione e sul latte l'ultima domanda che ti volevo fare era: mi immagino che il latte non sia tutto uguale, perlomeno non sempre durante tutti i periodi dell'anno.
No, il latte cambia molto
Ok.
nel corso dell'anno perché durante la stagione autunno-inverno è la stagione migliore perché il latte è più ricco, più grasso, diciamo
Carico.
così, più carico e quindi i formaggi hanno una resa migliore.
Certo.
Invece, soprattutto in estate, c'è una resa minore perché comunque il caldo influisce sull'alimentazione delle mucche e
Certo.
quindi anche sulla
Mucche
qualità di.
che si fanno dei periodi magari di alpeggio, comunque
No,
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 rimangono
perché qua
sempre qua
in
in pianera
Lombardia
padana.
le mucche sono ormai nelle stalle.
Sono nelle stalle e di conseguenza la produzione, diciamo, del latte, della mucca subisce la varietà stagionale, fa
Sì,
caldo, ne fa meno
sì.
probabilmente e di conseguenza più povero.
Ecco, sì, diciamo
Ok,
così.
più povero. Molto bene, quindi le nostre amiche mucche in questo periodo, perché siamo oramai arrivati in un periodo che è quello della fine estate,
Sì.
in questo periodo loro si stanno ricaricando per poter darci un
Il
Natale
meglio.
migliore e credo che sia importantissimo ricordare anche il momento con una canzone di Diodato. Voglio introdurla, si chiama Un'altra estate, Diodato dal caseificio Carena, Caselle Lurani, Lodi, Radiavo Centrale Web. Diodato.
Ci credevi più che è stato buio l'inverno, troppo duro un inferno, è così immobile la primavera. Ma tu ora dove sei? Dimmi dove sei, che oggi ti porto via e ce ne andiamo. Arriva un'altra estate e ormai chi ci credeva più che è stato duro l'inferno ma non scaldava l'inverno pianto troppo questa primavera. E tu ora dove sei? Dimmi dove sei. Che oggi se vuoi ti porto via e ce ne andiamo. Con il cuore in gola fino all'orizzonte, perché in fondo noi a quell'orizzonte ci crediamo ancora, ci crediamo ancora. Tu ci credi?
Tu ci credi? Tu ci credi?
Tu ci credi? Io ci credo ancora.
Diodato, un'altra estate qui su Radiabo Centrale Web, sempre con Lorenzo. Il mio blog è Mente, Cibo e Uomo, www.mindfoodman.it, e siamo al caseificio Carena a Caselle Lurani. Stiamo intervistando Eleonora, quarta generazione del caseificio, e a questo punto, per rimanere in tema di artigianalità e l'importanza di mantenere questa artigianalità nel tempo, proviamo ad introdurre quelli che sono i formaggi, i prodotti. Abbiamo parlato del Pannerone, e poi?
Poi facciamo Taleggio, Crescenza, il Fontal, che somiglia alla fontina,
sì.
La Caciotta,
sì.
Il Primo Sale,
okay.
E poi la Ricotta, che è fatta col siero del Pannerone e il Mascarpone.
Perfetto, quindi se ho capito bene, il numero dei prodotti non è elevato,
no.
Stiamo parlando di, mi hai nominato, 7-8 prodotti,
sì.
Anche se...
Sì.
Quando ho visto il vostro spaccio,
sì.
Posto unico, ve lo raccomando, e dopo parliamo un po' anche dello spaccio, ho visto tanti, tanti prodotti, perché da quei 7 ne possono derivare anche degli altri.
Certo.
Ricordo ovviamente lo yogurt.
Lo yogurt.
Molto buono, ma anche i ravioli.
Prodotti. I ravioli che sono fatti da un pastificio qui di Caselle Lurani, con i nostri prodotti, con il Pannerone, oppure con la Ricotta,
okay.
O col Taleggio.
E poi ho visto anche, tipo, era estate, ancora Diodato regnava, come prima abbiamo detto, ma c'era un rotolo di mozzarella,
sì.
Cioè c'erano dei prodotti.
Ci sono
che...
le mozzarelle, sì, mi stavo dimenticando, okay. Le mozzarelle, quindi la sfoglia di mozzarella.
Quindi prevalentemente, diciamo che in base alla stagionalità, se ho capito bene, il vostro spaccio propone anche dei derivati,
sì.
Dei 7 prodotti.
Infatti in inverno produciamo la torta di Zola e mascarpone,
wow.
Quella che ci
wow, quella è
molto apprezzata.
Apprezzata e favolosa, sia da vedere, estetica, quella si mangia con gli occhi. È proprio un prodotto dopamine food per eccellenza, cioè dove l'ormone dell'euforia nel nostro cervello, ping, comincia a pulsare.
E la raspadura,
Bella.
Stavo dimenticando la raspadura, che è quella sfoglia di grana fatta col grana fresco.
Ok, hai toccato un argomento, lo svisceriamo subito. Raspadura è tipico lodigiano.
Sì.
Parliamo di grana non stagionato.
No, fresco.
Completamente fresco. Dopo quanto tempo viene fatta la raspadura?
Mediamente. Un po' meno di un anno.
Un po' meno di un anno. Quindi
non ha ancora raggiunto l'anno.
Quindi quello per voi è grana fresco.
Fresco, sì.
Perfetto. E poi vendete anche questi due prodotti, grana fresco e grana stagionato, che fate stagionare
noi.
Voi.
Noi lo acquistiamo
in cantina,
fresco e lo stagioniamo.
Nel vostro cavò.
Sì.
Ok. Allora, c'è da dire che è molto emozionante visitare un caseificio, capire anche come la temperatura, il calore, cambia costantemente da una stanza all'altra. Cioè si passa dal mantenimento dei,
sì,
frigoriferi a 4-5 gradi, non so, una temperatura,
sì, sì,
standard, a delle stanze calde.
Sì.
Perché alcuni formaggi, e qui introduciamo il cuore, il Pannerone, richiedono una lavorazione calda.
Sì, perché il pannerone subito dopo la lavorazione viene maturato in questa stanza calda,
sì,
che noi chiamiamo stufa,
sì,
dove rimane per una settimana a temperatura molto alta, più di 30 gradi.
Ok, quindi allora la prima cosa fondamentale per la lavorazione è che il latte che Angelo riceve alle 4 del mattino sia caldo, perché il pannerone va lavorato
subito, sì,
subito, diciamo un'ora dopo essere munto, ci può stare?
Sì,
anche meno.
Sì,
questa ricchezza del latte intero,
sì,
porta una componente abbastanza grassa all'interno del formaggio e se ne ricava poi un siero,
sì,
hai detto, cioè la parte, posso chiamarla scarto? È corretto?
Sì.
Lo scarto della lavorazione del pannerone è un siero
che poi utilizziamo per produrre la ricotta.
Oh, ok.
Che dato che viene fatta con il siero, quindi di questo formaggio particolarmente ricco,
okay,
è appunto una ricotta più cremosa, più...
Certo. Amabile.
Sì.
Amabile. Sai che ti confesso, dopo magari te lo dirò, ogni tanto la uso per mantecare il risotto.
Sì, certo, ci sono anche chi la usa per fare il tiramisù al posto del mascarpone, una versione più leggera, diciamo.
Bella
del
idea, mascarpone, bella idea, tiramisù. Un tiramisù molto più light, utilizzando una parte di ricotta che comunque permette bene la cremosità. Quando entra, sì, l'aria all'interno di quella ricotta si crea una nuvola, sostanzialmente. Bella, bella idea, anche da trasmettere via radio, secondo me qualcuno lo stiamo stuzzicando, abbiamo fatto venire voglia. Bene, dunque, allora eravamo arrivati al fatto che la lavorazione del pannerone prevede una lavorazione subito, immediata, e poi una settimana, hai detto?
Circa, sì.
Circa una settimana dove lui rimane a temperatura controllata alta,
sì,
non in frigo.
No.
Parliamo di 20-25.
Anche di più.
Anche di più.
Intorno ai 30 gradi.
Quindi d'inverno mantenere i 30 gradi è un bel impegno. E una volta che rimane lì per quel periodo, viene messo all'interno, visto, dei contenitori,
sì,
con delle stecche.
Sono delle fascette, non,
sì,
hanno,
sì,
un nome tecnico che non mi ricordo, di legno,
okay,
che poi sono simili a quelle del gorgonzola.
Sì, per mantenere la forma.
Per mantenere la forma.
Okay.
E poi, vabbè, rimane perché, diciamo, rimane così fino a quando viene venduto.
Fino a quando viene venduto al cliente. E anche dopo, quando esce da questa stanza dei 30 gradi,
sì,
chiamiamola così,
sì,
rimane a stagionare.
Sì.
Per un periodo di quanto? Quando è mangiabile un pannerone?
Ma da 10 giorni.
Da 10 giorni in poi viene,
sì, sì, sì,
dall'uscita della temperatura di 30 gradi, una decina,
sì,
di,
sì,
giorni, ed è mangiabile.
Sì.
Scusa, mi viene una domanda che magari anche altri ascoltatori hanno e hanno difficoltà a farlo. L'utilizzo del sottovuoto.
Sì.
Perché il pannerone, devo dirti la verità, quando lo compro dal mio formaggiaio, voglio che lui me lo metta sottovuoto, perché magari mi rimane in frigo 10 giorni.
Noi
giorni.
Lo sconsigliamo.
Okay,
lo sconsigliamo
questo
perché
consiglio.
Il sottovuoto comprime tutti i buchini del pannerone, questa alveolatura,
sì,
del,
sì,
pannerone, che è la sua caratteristica. Ma anche il sapore, secondo noi, cambia.
Quindi io dovrei, secondo, per evitare, diciamo, che il prodotto degeneri,
sì,
consumarlo nel giro di una decina di giorni.
Sì, allora noi diamo come scadenza massima un mese, perché,
okay,
comunque un mese è il tempo massimo per consumarlo. Non va messo vicino a formaggi tipo il gorgonzola,
certo,
perché appunto la muffa può
contagia,
passare nei,
certo,
nei pini del pannerone.
No, ma infatti io sono uno di quelli che vede un punto di forza nella piccola muffina,
sì,
che si crea sopra il formaggio, però mi rendo conto che devi servire un risotto in ristorazione,
certo,
non puoi usarlo.
No.
E quindi di conseguenza, diciamo, il deperimento è veloce.
Sì.
Senti, ho un'altra domanda ancora sul pannerone che mi viene così d'amblè. Se ho capito bene, questo era un formaggio che le nonne, i nonni, le persone più anziane ricordano e hanno nel cuore.
Sì.
Poi a un certo punto sparisce, non ho capito il perché e te lo chiederò io il perché, e a un certo punto rifiorisce proprio perché ci viene a mancare. Cioè, come mai questo percorso un po' a salti del pannerone?
Io penso che comunque intorno agli anni 90 i gusti si erano un po' uniformati, nel senso che le persone cercavano comunque formaggi tendenzialmente freschi, dolci,
certo,
non... mi verrebbe da dire difficili come il pannerone.
Eh sì.
E poi però c'è stata una ripresa dovuta anche a associazioni tipo Slow Food, così, che hanno portato le persone a riscoprire questi gusti insoliti.
Sì, perché questo amarognolo, è vero, c'è questo contrasto dolce-amaro che nel panerone ovviamente a qualcuno piace e dona qualità, ad altri meno.
Certo.
Quindi i palati moderni non erano pronti,
sì,
si può dire così?
Sì, sì. Però è stato riscoperto.
È stato riscoperto e questa è stata una grande fortuna, perché uno non si è persa una tradizione, prima cosa. E seconda cosa, anche i miei figli o chi altro può oggi assaggiare questo tipo di prodotto. Molto bene, io direi che sono rimasto colpito da tutta questa parte della lavorazione del latte che abbiamo parlato sino ad oggi. E soprattutto una cosa che mi ha colpito e ha colpito la mia attenzione è stato un articolo che ho letto tempo fa sul benessere animale. Parlava di queste mucche alla quale piace tantissimo la musica classica. Piace tantissimo perché evidenzia dei cambi di stato d'animo nell'umore della mucca che portano dei benefici poi anche al latte. Questa cosa mi ha incuriosito e quindi mi sono anche domandato, ho detto, come faccio a trasmettere per radio questa cosa? Cioè, che musica ascolta una benedetta mucca per cambiare lo stato d'animo e diventare più allegra, produrre meglio il latte? Così, cercando tra il web e tutto quello che riuscivo a trovare, ho scoperto che le mucche ascoltano Mozart. E quindi dedichiamogli anche questa musica anche a loro, dedichiamogli una versione alla turca della sonata numero 11 di Wolfgang Amadeus Mozart, qui su Radio Centrale Web.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart qui su Radiabo Centrale Web. Abbiamo ascoltato la sonata numero 11, dalla sonata numero 11 alla Turca, questo brano bellissimo di Wolfgang Amadeus Mozart, e siamo ancora in compagnia di Eleonora per parlare appunto di Panerone qua dal caseificio Carena. Allora, abbiamo introdotto il prodotto, ne abbiamo già un pochettino parlato. A questo punto ti chiedo quanti litri di latte più o meno servono e quanto tempo diciamo questo prodotto si conserva.
Allora, forse per fare una prima, forma di panerone servono circa 100 litri di latte.
100 litri di latte per fare una forma, ok.
Che pesa circa 12 kg.
Ok, madonna. Tanta, devono ascoltarne di Mozart queste mucche. Ok, e da qui? Quanto rimane lì a disposizione? Per quanto tempo può essere conservato
un
da
mese.
Voi? Un mesetto.
Un mese al massimo.
Quindi facile deperibilità anche sì. Lui. Quindi, allora, voi lo vendete, perché se è di facile deperibilità dobbiamo accelerare anche tutta la fase di vendita. Come viene venduto? Innanzitutto il vostro spaccio. Sì. E vorrei che tu mi parlassi un pochettino di come voi intendete il concetto di spaccio e come Lorenzo l'ha percepito, te lo do di rimando.
Va bene.
E poi mi immagino che oltre allo spaccio c'è di più.
Ah sì, sicuramente. Quindi, allora, noi abbiamo questo spaccio che è un locale, proprio il locale d'ingresso del caseificio, e non è il classico spaccio con il banco frigo, un negozio,
okay.
Ma è un locale molto rustico, molto semplice, perché noi andiamo nelle celle frigorifere a prendere i prodotti che ci richiedono i clienti,
sì.
E poi li confezioniamo. Quindi questa è una caratteristica che piace molto.
È sempre stata così.
È sempre stato così.
Antonio,
è nato così.
Antonio lo vendeva lì.
Sì. Antonio lo vedeva lì e okay. Noi sono andate avanti sui figli, adesso anch'io, perché ai clienti piace molto l'idea proprio di entrare nel caseificio,
sì.
Di sbirciare i formaggi, vedere magari nell'altro locale poi
certo.
Vengono confezionati.
Il cliente che viene qui, me lo immagino con la sua macchinina che arriva, vuole entrare, vuole mettere il naso, vuole curiosare.
Sì, sì, sì.
E questo è molto bello, perché fa parte anche per voi di un concetto di accoglienza che probabilmente un po' si
certo.
È perso.
Sì, sì, sicuramente.
Ok. E poi mi dicevi c'è una parte di web acquisti? No,
noi non abbiamo vendita
contatti.
Online. Vendiamo direttamente noi a negozi,
okay.
Ristoranti.
Quindi spedizioni.
Sì, sì. E una parte invece dobbiamo spedirli con i corrieri refrigerati,
certo.
Perché abbiamo una serie di negozi un po' in tutta Italia.
Quindi anche piccole, chiamiamole piccole industrie, che prendono
sì.
Il tuo prodotto iniziale e lo
e
rilavorano in ravioli piuttosto
anche,
che...
Sì, sì, certo.
Okay. Guarda, io l'ho scoperto così il panerone, devo
sì.
Dire la verità. Ho un'amica che tra l'altro abbiamo in comune, è Sabrina, sì. Che ha un'attività a Melegnano e quindi... Ogni volta che vado da lei, no, in realtà non era il panerone, ma era la ricotta all'interno
dei
ravioli, perché lei specifica proprio che nei suoi ravioli è contenuta la ricotta Carena e di conseguenza indirettamente vi fa della pubblicità.
Certo.
Sì, è vero, quello che tu dici dello spaccio l'ho respirato anch'io, nel senso che in quel punto dello spaccio tu riesci a vedere il frigo dove le ragazze vanno e vengono, entrano all'interno dei cavò, come li abbiamo chiamati prima, poi riesci a vedere magari che nel frattempo il casaro Ambrogio magari trasporta una forma di grana da una parte all'altra, quindi sei dentro in un film, tra virgolette, che il cliente apprezza. Questa cosa qui oggi, scusa, giusto per dare un'idea, non voglio entrare proprio nel particolare, però fatto 100 il prodotto che vendi, percentuale che va in spaccio, percentuale che invece viene dato fuori. È un 50-50,
sì.
Grosso modo?
Sì.
Metà e metà?
Sì.
Ok, quindi ha ancora un peso notevole.
Sì, sì,
vendita,
è molto importante la vendita.
Ricordiamo gli orari, scusa, non l'abbiamo detto. Quando è aperto?
Noi siamo aperti da lunedì a sabato, tutti dalle 15.30 alle 19.
Ok.
E venerdì e sabato anche al mattino, dalle 9 alle 12.30.
Perfetto. A questo punto, Eleonora, ti chiedo, ho capito che lo scarto del panerone, lo chiamiamo scarto, ma non è uno scarto, perché sostanzialmente diventa parte integrante della ricotta. Ci sono altri formaggi che ti permettono questo passaggio? Immagino un po' tutti. C'è la famosa cagliata iniziale che viene preparata serve poi alla preparazione di tutti.
seconda delle varie lavorazioni,
Cosa
diciamo,
cambia?
allora si parte dal latte, il caglio e i fermenti, che
Ok.
sono diversi per ogni tipo di
Perfetto.
formaggio, e poi quindi la cagliata viene lavorata in un modo piuttosto che in un altro a seconda del formaggio, quindi più fine, più
Ok.
spessa, oppure viene lasciata riposare un certo tempo
Per un
piuttosto che un
periodo un po' più
altro,
lungo.
a seconda del formaggio.
Cioè, se ho compreso nella totalità il processo di lavorazione, c'è una base.
Sì. Sì.
Poi c'è un fermento che cambia costantemente, perché anche il fermento è come il latte, non sarà sempre uguale.
Certo, no, no, sono
Giusto?
diversi.
Ma a parte tra i vari formaggi, dico, d'estate in un modo, d'inverno in un altro, perché anche
Certo.
quello è un prodotto della natura e di conseguenza segue la stagionalità. E poi c'è un grado di maturazione di questa
Sì, ci
cagliata, più
sono
giovane, più
più
vecchia.
certo, vengono fatti stagionare, ci sono il taleggio, ad esempio, il Fontal rimangono mesi. Il
Ok.
panerone rimane giorni e invece la crescenza piuttosto che il primo sale sono pronti in teoria dal giorno
Cioè,
dopo,
il
ecco.
prodotto meno deperibile di tutti è la Fontal. Ah no, il grana, scusa.
Sì, beh, il
Il
grana,
prodotto
quello può stagionare
per
anni.
eccellenza lì non possiamo. Però, diciamo, del vostro frigo
Del nocchio
è la
Fontal e
Fontale
Taleggio sono quelli
Taleggio.
che stagionano di più.
Abbiamo parlato poco di loro. Parliamo, per esempio, del Taleggio. Quanto tempo di maturazione richiede un Taleggio?
Allora, il tempo minimo è 35 giorni, quello proprio previsto dal
La
disciplinare.
disciplina.
E poi il taleggio rimane anche dei mesi. C'è chi lo apprezza
Più fresco,
fresco,
sì.
invece quelli che lo
La mia
vogliono,
mamma è
o
una di quelle.
mesi, mesi di stagionatura,
La
dipende
mia
un po'.
mamma è uno di quelli e ti chiede il gesso per
Sì,
se, eh? Se lo viene qualche cliente che ti dice:
molti.
mia mamma vuole il gesso,
Sì,
e
sì.
addirittura poi a volte te lo gratta sulle insalate fredde, ma ci
Sì,
sta, eh?
sì, sì, sì.
È un modo diverso di mangiare il taleggio. Invece papà è più da
Stagionato.
polenta e taleggio, ancora un
Sì,
po'
sì, sì.
pratico. E quindi il periodo l'abbiamo capito, invece anche il taleggio rimane in lavorazione delle settimane al caldo, oppure lì.
No, 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 no.
Assolutamente no, è
Il
solo il pannerone che ha
panerone ha questa
quel processo lì.
caratteristica,
Ok.
no. Il taglio è diverso.
Ok, invece adesso vorrei chiederti ancora una cosa che ha a che fare con un altro prodotto che è il mascarpone.
Sì.
Perché prima mi ha incuriosito, è vero che gli ho dato, ci ha ricordato che siamo a fine estate, ma non è proprio la stagione in questo momento di
Sì,
massima, ma tra un po' arriva.
allora il mascarpone oggi viene richiesto tutto l'anno perché comunque il tiramisù è un piatto che si prepara tutto l'anno.
Assolutamente.
Però il picco, diciamo, di
Sì.
produzione del mascarpone è a Natale perché soprattutto qui nella zona del Lodigiano milanese il classico dolce è panettone crema di mascarpone. Quindi a
Perfetto.
Natale abbiamo la richiesta massima
Il
di...
picco.
Sì.
Capitano delle prenotazioni, dei momenti di attesa,
Sì.
lavorate con le prenotazioni anche su
Allora,
quello.
i negozi prenotano, i
Ok.
clienti qui della Spaccio non riusciamo a gestire le prenotazioni, quindi devono arrivare qua e farsi un po' di coda.
Certo, devono gestire il momento. Ma magari io mi ricordo che la mia nonna forse veniva proprio in occasione del Natale, si faceva una sorta di gita per venire a comprare il mascarpone, la domenica si faceva, quindi c'è ancora una
Certo,
tradizione
no, no,
di questo
molto,
tipo.
molto sentita.
E io adesso vorrei chiederti ancora una cosettina che ha a che fare con questi prodotti. Una cosa che mi incuriosisce tantissimo è il packaging.
Sì? No,
Che non ha età, dico bene, però.
è quello
È sempre stato
è
quello?
sempre stato
Ah.
quello. L'hanno scelto. Il mio bisnonno e i suoi figli e hanno scelto questa bambina,
Sì,
questa
questa
faccina della
ragazzina,
bambina.
sì.
Noi pensiamo che sia perché comunque loro erano tutti fratelli, erano tutti maschi in casa, non avevano sorelle. La loro mamma è morta che erano molto giovani, quindi non so,
Un
noi
desiderio.
pensiamo che questa bambina ha colpito la loro attenzione e l'hanno scelta come
Come noi in famiglia, eh. In famiglia noi siamo la stessa cosa, tutti maschi non riusciamo a fare la femmina, tra fratelli, cugini, tutti maschi, e il
infatti
desiderio di avere la femmina, i nonni pagherebbero oro per avere la femminuccia, e ci sta, è bellissima comunque, fate bene a mantenere perché è in linea con tutta la storia aziendale, cioè il mantenimento di una artigianalità. e di una tradizione rispecchia anche il vostro packaging. Sì. E quindi, ok, qual è il tuo formaggio preferito, Eleonora? Se posso, dove va il cuore? A parte che magari allora, talmente non lo mangerai neanche più.
Sinceramente, vai, vai. Sono una grande mangiatrice di formaggio.
Ok, beh, mi immagino, come sempre, il ciabattino, certo. Va in giro con le scarpe rotte, così.
Sì, sì, dicono okay. Così ed è vero. Okay. Però, allora, un formaggio che non è forse, mi è molto apprezzato qui, ma forse non è tra i più conosciuti, diciamo, al di fuori, è la caciotta, che secondo me è buona sia crudo a crudo, che in cucina è, secondo me, molto per la pizza, per...
Certo. Quindi. Abbiamo parlato tanto di tradizione e non posso a questo punto, ho chiesto ad Angelo quando ci siamo sentiti un suo ricordo della tradizione e lui mi ha detto quei 3 giorni quando mio papà mi portava al mare. Quelli 3 giorni all'anno, perché abbandonare un caseificio è impossibile. Questo è un altro aspetto importante. Quindi 3-4 giorni lui si ricorda quando in quei momenti papà in macchina metteva una musica di Casadei. E quindi abbiamo scelto un brano di Casadei, Ciao Mare, Radiago Centrale Web.
Non c'è più la vela bianca, con l'inverno c'è il gabbiano e l'estate del mio amore è un ricordo ormai lontano. Al mio fianco si sdraiava, si bruciava sotto il sole, s'assopiva in mezzo al vento.
Raul Casadei qui su Radiago Centrale Web, siamo ancora al caseificio Carena in compagnia di Eleonora, quarta generazione all'interno del caseificio e stavamo parlando di quello che sono tutti i suoi prodotti, tutti i suoi formaggi collocati all'interno dello spaccio, c'è però ancora un formaggio che sento di non avergli dato il giusto peso, parlo della Crescenza. Chi è? Com'è la vostra Crescenza?
La nostra Crescenza è una Crescenza molto apprezzata, diciamo, sì. Perché è tra i prodotti più conosciuti
Ha un nome particolarissimo.
si chiama
La
Karenina,
carina.
quella nella confezione da 2,50 si chiama Karenina.
Ecco, la donna che si vede raffigurata in blu e rosso è la stessa verde
Sì,
sulla ricotta.
è
Quindi è sempre
sempre
lei,
lei,
immancabile. Ha un nome? No, non
No,
l'abbiamo detto,
no,
non
no,
gliel'abbiamo mai
no, no.
dato. Perfetto. E, dicevo, questa piccola confezione, proprio per la deperibilità, penso, del prodotto.
Sì, perché essendo un prodotto che non ha conservanti come del resto tutti i nostri formaggi, si mantiene al massimo per una quindicina di giorni.
Hai fatto bene a specificarlo questo come nessuno dei nostri formaggi,
No,
perché non ce n'è uno
no,
che ha la
no, no, sono fatti
presenza
senza
del
conservanti.
conservante. Anche il discorso del caglio, le variazioni che vengono fatte sul caglio sono sempre fastidi, si può dire la parola per il caseificio?
Eh beh, certo, perché
Eh? Disturbi?
comunque
Alterano
sì, certo, alterano poi quello che è il risultato
il vostro
del
lavoro. Quindi i formaggi a pasta molle, abbiamo parlato della carenina, spalmabile ovviamente.
sì, morbido.
L'idea è proprio quella di metterlo su una bella fetta di pane croccante e non solo, ma anche del primo sale.
Sì, il primo sale che è un formaggio fresco, proprio una cagliata fresca che viene messa negli stampi e si può consumare già dal giorno dopo, se non addirittura nel pomeriggio, cioè fatta al mattino, nel pomeriggio può essere già
Molto bene,
consumato.
molto bene. E questa cosa in inverno non c'è, ovviamente, viene un po',
No,
immagino.
allora no, lo produciamo sempre, però
Sì,
molto
molto
meno.
meno. Infatti, mi immagino un'alternanza per avere questo picco di mascarpone. Uno il latte non è che può andarlo a grattare
Certo.
giù dai muri. Un'altra cosa che mi incuriosisce: abbiamo parlato dello scarto
Sì.
come un valore.
Sì.
Tutto ciò che viene scartato dalla lavorazione del formaggio, a chi va?
Allora, originariamente noi avevamo qui un piccolo allevamento di maiali
Ok,
che venivano
avevate qua.
appunto allevati con gli scarti della lavorazione. Adesso non è stato più possibile mantenerlo per questioni
Certo,
igienico-sanitarie.
cambiano.
E quindi questo siero viene poi venduto a delle aziende agricole che appunto lo utilizzano
Perfetto,
per
viene
questo.
poi recuperato e dato comunque a delle aziende
Sì.
che hanno i maiali. Quindi questa cosa è trasportabile da altre parti, così come è trasportabile anche un concetto di tradizione che prima abbiamo visto essere alternata nelle varie fasi dell'anno e degli anni. Corsi e ricorsi storici sul Pannerone prevedono appunto nella sua storia il fatto che venga dapprima abbandonato e poi recuperato, un po' come parlavamo nella nostra prima puntata di Dopamine Food con il riso e con il concetto della razza 77. Qui Eleonora io ti introduco una ricetta che do agli ascoltatori con il vostro pannerone, una ricetta che mi piace fare nei periodi invernali perché è un risotto, con questa razza 77, una varietà di riso del Novarese, che viene un po' mescolata a due elementi che secondo me trovano un equilibrio perfetto, le pere e il pannerone. Anche un'altra ricetta che mi piace tantissimo e che non ho messo qua è zucca, pannerone e peperone crusco. Il peperone crusco è un peperone lucano, è molto croccante, viene messo sul risotto proprio come un elemento croccante quando e si miscela molto bene con la cremosità. Quindi questo risotto tradizionale che stavo pensando, pannerone pere, prevede il fatto di utilizzare 300 grammi di riso, una pera Williams o di un'altra qualità, 200 grammi del vostro pannerone lodigiano e mezza cipolla, un bicchiere di vino bianco per sfumare il riso e poi del brodo vegetale o di carne, di pollo, quello che più vi aggrada nel preparare il risotto. Mantecato con olio extravergine d'oliva, non vado ad aggiungere il burro, ne uso un goccio. Perché? Perché il pannerone ha
Esatto.
tutto. Cioè, anzi, a volte l'olio extravergine d'oliva forse nemmeno serve. Diciamo che la preparazione del risotto, anche qui voi avete, questa è terra di risotti e di
Sì.
conseguenza non ho nulla da insegnare, ma richiede un po' l'integrazione di tanti elementi. Il dente del riso, quindi voglio sentire, mi piace sentire la croccantezza e poi mi serve in mantecatura a risotto spento, per così dire, l'elemento formaggio, l'elemento cremosità. Quindi questa credo che sia una perfetta ricetta per equilibrare il territorio, l'intervista che stiamo facendo e la tradizionalità carena. Bene, io ti ringrazio molto. È stata una bellissima intervista. Dopo tutta questa iniezione di tradizione, se non erro, da quello che ho imparato oggi e da dove è partito Antonio, cioè il 1924, Angelo, perdonami, di dove è partito Angelo, abbiamo qualcosa da festeggiare tra un po',
Sì,
corretto?
l'anno prossimo festeggeremo i 100 anni di vita del caseificio, quindi nel
Bello.
2024 abbiamo 100 anni di storia.
Questa è una data importante che deve essere ricordata. E voi fate mai degli eventi qua in corte? Vi capita?
Solitamente no, abbiamo fatto delle, diciamo, tipo giornate aperte con, in
Sì,
collaborazione col Touring Club, in cui appunto le persone potevano.
possono tranquillamente
Sì. Sì,
arrivare e
possono.
navigare. A questo punto io direi cerchiamo di visitare questi posti, venite allo spaccio di Carena, cercate di respirare quest'aria che si respira nei loro luoghi dove producono il formaggio e soprattutto vi auguro di festeggiare alla grande questo centesimo
Grazie.
anniversario in grande euforia familiare. Rimanete sempre quello che siete perché è la strada giusta.
Grazie a tutti,
Grazie a te,
arrivederci.
Eleonora, grazie ad Angelo e a tutto il caseificio Carena. A questo punto non possiamo lasciarci se non con una canzone. Vorrei incontrarti tra 100 anni, che è quello che faremo qui al caseificio. Vorrei incontrarti tra 100 anni, Ron, Radiavo Centrale Web.
Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Rosa rossa tra le mie mani. Dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla.
Incontrarti fra 100 anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male.
Vorrei incontrarti fra 100 anni, come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non puoi.
Voglio amarti, voglio averti, e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto.
Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore. Lasciati andare, oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri 30 milioni di occhi neri saranno belli più di